Intanto ringrazio sinceramente chi ha organizzato questo incontro di questa sera. Sono molto lieto di trovarmi qui a discutere di questi argomenti con Salvatore Cusimano, che per me, da giovane studente che aspirava a diventare magistrato, rappresentava con il suo giornalismo coraggioso e di inchiesta uno degli esempi di verità che mi spingeva a coltivare attraverso l'aspirazione di diventare magistrato il sogno di contribuire al riscatto della mia terra. Sono lieto di trovarmi qui a discutere di questi argomenti con un collega come Pier Giorgio Morosini, cui ammiro non solo la professionalità ma la lucidità nella capacità di analisi anche storica del fenomeno mafioso e del fenomeno criminale in generale. Sono lieto di trovarmi qui con una organizzazione che è stata approntata anche e soprattutto dal Centro Pio La Torre e da Vito Romano. Perché vi dico questo? Io ho avuto una fortuna, diciamo, umana più che professionale, di occuparmi tra i tanti processi che riguardavano l'ala militare di Cosa Nostra di un processo nei confronti di due dei killer di Pio La Torre e Rosario Di Salvo, un processo che si è concluso definitivamente soltanto 2 o 3 anni fa. Però quel processo mi ha dato la possibilità, ecco perché mi reputo fortunato per essere stato designato come pubblico ministero di quel processo, mi ha dato la possibilità di leggere, studiare, analizzare gli scritti, gli interventi di Pio La Torre, di leggere, studiare e analizzare, per esempio, tra gli altri, alcuni interventi pubblici, alcuni comizi nelle borgate a più alta densità mafiosa di Palermo, di leggere, studiare e analizzare la relazione di minoranza che egli come primo firmatario presentò alla Commissione parlamentare antimafia nel 1976. E qui arriviamo subito, Salvatore, a una prima valutazione sulla domanda che hai fatto a Pier Giorgio ed a me sul rapporto mafia e politica, sulla quale voglio invitarvi ad una riflessione per capire qual è il dramma attuale, a mio parere, del nostro paese nell'affrontare il rapporto mafia e politica. In quella relazione del 1976, voi probabilmente, molti di voi la conoscono da prima di quando l'abbia conosciuta io e la conoscono forse anche meglio, erano citati i nomi e i cognomi, ma con i fatti, le prove e le circostanze, del rapporto tra alcuni notabili politici dell'epoca, Salvo Lima, Vito Cencinino e Giovanni Gioia, e gli esponenti dell'ala corleonese di Cosa Nostra. Erano citati con fatti, prove e circostanze i rapporti anche di natura economica dei corleonesi di Totò Riina con alcuni professionisti palermitani come il commercialista Mandalari. Erano citati, questa è la riflessione che voglio farvi oggi, i nomi e i fatti che all'epoca ancora nella magistratura, nelle forze dell'ordine, avevano considerato e valutato nelle loro inchieste e nei loro processi. Quello per me rimarrà un esempio, a prescindere dalle idee politiche dell'esponente che aveva il coraggio di denunciare e scrivere quelle cose, di una politica antimafia, cioè della politica che costituisce la prima e più importante barriera contro la mafia. Noi sappiamo, l'abbiamo sperimentato in diverse posizioni, io da pubblico ministero, Pier Giorgio dal giudice per le indagini preliminari, che i mafiosi di livello hanno precisa la consapevolezza della importanza del rapporto della loro organizzazione criminale con la politica. Importanza fondamentale, senza quei rapporti, diceva una volta un collaboratore di giustizia che apparteneva alla cupola cosiddetta Cosa Nostra, Salvatore Cancelli, Cosa Nostra sarebbe stata e sarebbe una banda criminale comune. Diceva Cancelli, lo stesso Totò Riina mi diceva, senza quei rapporti saremmo una banda di sciacalli, di criminali comuni, come tale facilmente debellabile attraverso uno sforzo ordinario degli organi repressivi dello Stato. Loro hanno questa consapevolezza. Le istituzioni, la politica, conserva la consapevolezza che Pio La Torre aveva della necessità di recidere in radice quei rapporti. Io temo, da questo punto di vista, purtroppo non mi sento di essere ottimista allo stato attuale delle cose. Io temo che rispetto a quell'epoca, nell'affrontare il rapporto mafia-politica, si siano assolutamente capovolti i termini della questione, o meglio, si sia esattamente capovolta la situazione, nel senso che all'epoca noi avevamo una parte della politica che fungeva da traino anche rispetto a tutte le altre istituzioni, magistratura compresa, che faceva da traino rispetto all'opinione pubblica nel porre un argine importante contro Cosa Nostra e contro coloro i quali, esponenti politici, facevano del rapporto con l'organizzazione mafiosa il loro punto di forza, soprattutto nella raccolta del consenso elettorale. Oggi, è una riflessione che faccio con tanta amarezza, nella migliore e piuttosto rara ipotesi, a fronte del venir fuori di rapporti articolati, variegati tra esponenti mafiosi ed esponenti politici o semplici candidati alle elezioni di qualsiasi tipo, oggi, mi dicevo, nella migliore delle ipotesi, la politica più, tra virgolette, avveduta attende l'esito dell'indagine e del processo che riguarda il reato, come se il reato, la possibilità di configurare un reato, per esempio di concorso esterno in associazione mafiosa, esaurisse, Salvatore, il disvalore del rapporto politica-mafia. In Italia accade questo. Tuttora, io adesso voglio citarvi soltanto qualche esempio senza entrare troppo nel particolare. In una recente richiesta di archiviazione, che poi è stata disattesa dal GIP di Palermo, la Procura della Repubblica, a proposito di una conclusione di un'indagine che riguardava un esponente politico di livello, aveva ritenuto che non ci fossero prove sufficienti di un contributo specifico, concreto, rilevante all'organizzazione mafiosa, ma che ci fossero prove certe di una continuità di quel soggetto con ambienti mafiosi anche di alto livello, continuità consapevole. A prescindere certamente non possiamo parlare della vicenda dal punto di vista penalistico, ma è possibile, è normale che in Italia, comunque, a fronte di una conclusione comunque di quel genere, nessuno si sia posto il problema di evitare che quell'esponente politico venisse di lì a pochi giorni nominato ministro? Oggi, poco fa, ho ricevuto delle telefonate da giornalisti che mi chiedevano un ausilio tecnico, semplicemente tecnico, per cercare di ricordare loro le previsioni del codice. In questi momenti si sta scatenando, a quanto capisco, tutto un dibattito sul fatto se il Presidente della Regione Lombardo, a seguito dell'ordinanza del GIP di Catania che ha ordinato l'imputazione coatta, sia già indagato o imputato. E Pier Giorgio conosce meglio di me sul punto la legislazione, che prevede che comunque in questo momento la Procura, adesso entro 10 giorni, dovrà chiedere l'invio a giudizio, quindi da quel momento in poi assumerà anche la veste giuridica di imputato. Ma questo dibattito in queste ore, secondo me, la dice lunga sul dato che vi rappresentavo prima. È come se anche da un punto di vista delle scelte politiche tutto venisse fatto dipendere, quindi la scelta, non so, di chiedere o non chiedere le dimissioni, la scelta di dimettersi o meno, semplicemente dalle tappe del processo penale, a nulla rilevando nel dibattito politico quello che eventualmente, adesso quel processo ovviamente non lo conosco, quello che eventualmente ci possa essere nelle carte a proposito dei rapporti e della consapevolezza di quei rapporti, a prescindere se costituiscano reato o meno. Questo è il dramma dell'attuale situazione di quello che dovrebbe essere il contrasto al fenomeno gravissimo delle corruzioni di mafia politica. Il dramma è che in Italia negli ultimi 20 o 30 anni tutto è stato delegato esclusivamente all'azione della magistratura e alla possibilità che la magistratura configuri un'apposita fattispecie di reato nell'atteggiarsi di quei rapporti. Sappiamo tutti, noi lo sappiamo noi siciliani da quando siamo nati e abbiamo respirato l'aria di questa nostra terra, che se un candidato, faccio un esempio banale, ma forse proprio nella sua banalità, spero chiarificatore, se un candidato alle elezioni comunali del paese di Rocca Pannuccia, sapendo chi è il capo della famiglia mafiosa del luogo, nella consapevolezza quindi del suo ruolo, lo prende a braccetto e si fa un giro nel corso principale del paese e magari gli chiede i voti, per quella sola condotta, anche di richiesta di voti, non ha commesso un reato. La magistratura non potrà elevare nei suoi confronti un capo di imputazione, ma è chiaro a tutti noi che ha grandemente rafforzato quantomeno il prestigio criminale di quel mafioso e dell'intera organizzazione. Ed allora, perché sono pessimista? Perché se non la politica non si riappropria di questo ruolo principale nella lotta alla mafia e soprattutto nella lotta alla mafia, e concordo pienamente con Pier Giorgio Morosini, in questo momento dovrebbe essere indirizzata soprattutto, una volta che l'ala militare è finalmente in qualche modo stata contenuta, non sconfitta definitivamente ma contenuta, dovrebbe essere indirizzata al rapporto mafia politica, mafia imprenditoria, mafia istituzioni, mafia mondo delle professioni. Ma se la politica non si riappropria del suo ruolo principale, purtroppo il problema non verrà mai risolto. E non mi sembra che diciamo, i segnali siano positivi e incoraggianti. Purtroppo Vittorio Monaco accennava al fatto del momento di transizione, passaggio da un governo ad un altro governo. Io temo intanto temo che non sarà l'avvicendarsi dei vari governi a poter risolvere il problema, perché purtroppo io credo che ci sia una quota consistente della politica, in parte trasversale ai vari schieramenti politici, che in realtà mal sopporta che il controllo di legalità della magistratura riguardi anche le modalità di esercizio del potere vero in Italia, del potere economico, imprenditoriale, nel modo in cui appunto si ricerca il e purtroppo altri segnali, devo dire, poco incoraggianti, per Giorgio non so cosa ne pensi tu, ma abbiamo colto anche in quest'ultimo periodo segnali poco incoraggianti proprio sul fronte del contrasto al fenomeno delle collusioni mafia e politica. Intanto sul fronte della informazione, importantissimo. Ancora, quanto è forte il tentativo, per esempio, di spacciare la recente sentenza di annullamento con rinvio della posizione del senatore Marcello Dell'Utri come una sentenza di assoluzione, quando invece sappiamo tutti che nel caso in cui la Corte Suprema avesse ritenuto che non ci fossero gli elementi e che il senatore De Lucchi andasse assolto, avrebbe annullato senza rinvio. Ma quanto ancora è forte questa disinformazione, Salvatore? Giorgio mi ha anticipato l'intento del libro, anche un intento di piccolo contributo alla chiarificazione di mistificazioni continue che negli ultimi anni hanno caratterizzato, anche attraverso l'uso spregiudicato dei media, l'operato di molti, di troppi. Ho ricordato per esempio quanto poco sia conosciuto il testo della sentenza che poi è divenuta definitiva nei confronti del senatore Andreotti, nella parte in cui ricorda, e sottolineando nelle prove, il rapporto importante, consapevole, prima del 1980, del sette volte Presidente del Consiglio, con esponenti mafiosi di altissimo livello, a Palermo, in tutta la Sicilia, ma non per parlare del clima in Sicilia, ma per parlare dell'azione di Piersanti Mattarella e delle cause poi della sua uccisione. Eppure, quanto invece è passato quello che ricordo essere il messaggio del tuo collega Bruno Vespa nel momento in cui, presentando la sentenza passata in giudicato, a porta compariva a titoli cubitali la scritta assoluto. Quanto dobbiamo continuare a stare zitti anche noi magistrati di fronte alle mistificazioni che sono sottese al dibattito sulla necessità della riforma costituzionale della giustizia? Un solo esempio: soltanto i processi, i dibattimenti, le statistiche ministeriali ci dicono che una percentuale superiore al 40-45% dei processi si chiude, nonostante le richieste del pubblico ministero, con l'assoluzione da parte dei giudici. Il che è la prima dimostrazione che non c'è nessun appiattimento dei giudici alle richieste dei pubblici ministeri. Segnali poco incoraggianti, purtroppo, lo devo dire, proprio sul fronte della repressione del fenomeno mafia e politica, si colgono perfino all'interno della stessa magistratura, perché ritengo, con me lo hanno ritenuto la sostanza altri colleghi, tra i quali Pier Giorgio Morosini, ritengo che a prescindere dal convincimento che ciascun magistrato deve e può farsi liberamente su contenuto e sulla valenza probatoria di quanto è consacrato in un processo, quando il procuratore generale della Cassazione afferma che il concorso esterno in associazione mafiosa è un reato al quale non crede più nessuno, io penso che pronunci delle parole e faccia delle affermazioni molto gravi, non solo perché riportano di 30 anni indietro le lancette dell'orologio nel contrasto del rapporto mafia e politica attraverso l'istituto giuridico del concorso esterno in associazione mafiosa. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, dopo l'introduzione nel 1982 nel nostro codice del reato di associazione mafiosa, furono i primi a contestare a Vito Cencimino, a Salvo Lima, a Nino e Ignazio Salvo il 110-416 bis. Non solo per questo motivo di carattere, diciamo, di opportunità e di carattere storico, ma per un motivo a mio parere ancora più grave, perché in questo modo delegittima, inconsapevolmente probabilmente, ma di fatto delegittima, centinaia di indagini in corso con quella ipotesi di reato nel territorio nazionale, decine di processi che si stanno celebrando di fronte ai giudici del dibattimento per quella imputazione, e perfino decine di condanne definitive che esponenti delle istituzioni, esponenti politici che magari non hanno la notorietà del senatore De Lucchi, stanno scontando nelle patrie galere. Ecco perché concordo assolutamente con l'analisi che avete fatto e che ha ricordato ancora di più nel suo bellissimo libro Pier Giorgio. Il salto di qualità definitivo nella lotta alla mafia lo potremo fare soltanto se la politica si renderà conto della necessità di colpire quei rapporti. E fino ad ora non lo ha fatto. Il salto di qualità lo potremmo fare soltanto se ci rendiamo conto di un dato. Oggi le mafie penetrano non soltanto il mondo della politica, ma forse ancor prima il mondo delle amministrazioni degli enti locali, il mondo dell'imprenditoria, attraverso delle condotte che io chiamo delle condotte grimaldello per entrare in quei mondi imprenditoriali, finanziari, bancari, della pubblica amministrazione. Quelle condotte sono costituite quelle azioni di penetrazione sono costituite da quelle condotte di abuso d'ufficio, di corruzione, di turbativa d'asta, di qualsiasi altro reato contro la pubblica amministrazione, che ahimè costituiscono fondamentalmente, ce lo dobbiamo dire e lo dobbiamo cominciare anche a dire, delle condotte che con la legislazione attuale rimangono sostanzialmente impunite. Se non altro perché anche quando la magistratura, ed è molto difficile con i mezzi e anche con la legislazione che deve applicare, riesce a dimostrare la colpevolezza di un qualche imputato, per esempio per un fatto di corruzione, nella stragrande maggioranza dei casi interverrà quella prescrizione del reato che garantisce a quel soggetto la sostanziale impunità. Eppure negli ultimi anni in Italia con la legge Cirielli abbiamo avuto già un dimezzamento sostanziale, soprattutto per quel tipo di, per quella tipologia di condotta criminale, dei termini di prescrizione. Eppure ancora si parla di accorciare la prescrizione per gli incensurati. Questo tipo di delinquente è quasi sempre incensurato, eppure ancora nessuno parla invece di una possibilità che a mio avviso troverebbe un inquadramento assolutamente logico in un sistema processuale evoluto, di interrompere definitivamente, come è previsto già in altre legislazioni di altri paesi occidentali, il decorso della prescrizione al momento in cui lo Stato, attraverso il pubblico ministero, esercita l'azione penale, quindi attiva la pretesa punitiva nei confronti di un soggetto che ritiene avere commesso un fatto. Ecco perché un magistrato in certi momenti di fronte al... Scusate se dico questo, ma non lo intendete nel senso dell'assunzione di un ruolo di vittima del magistrato, ma di fronte all'oggettivo isolamento che la magistratura, o meglio una parte della magistratura che ancora si ostina a voler applicare la legge in modo uguale per tutti, avverte nel confrontarsi col fenomeno dei rapporti alti di Cosa Nostra con la mafia, l'imprenditoria, la finanza, le professioni, sente il bisogno di scrivere, sente il bisogno di contribuire ad un'informazione più corretta, sente il bisogno di mettere qualche puntino sulle i con la forza dei fatti messi l'uno dietro l'altro e con il solo scopo di contribuire a rendere, diciamo, più consapevole un'opinione pubblica che è oggetto continuo, bersaglio continuo di una campagna di disinformazione assolutamente abile, assolutamente organizzata, assolutamente sistematica. Io credo che questo sia stato lo spirito che ha animato, sono sicuro, Pier Giorgio, questo è lo spirito che ha animato me nell'accettare la proposta che mi è stata fatta da Loris Mazzetti di discutere e consacrare in un testo sui temi di giustizia, che erano all'ordine del giorno allora, che sono all'ordine del giorno ora, perché si continua ancora a parlare di intercettazioni, si tornerà a parlare di riforma costituzionale della giustizia, si dibatte di corruzione, si dibatte di concorso esterno, si dibatte di questi temi e si continuerà, temo, a dibattere in una contrapposizione tra politica e magistratura che non è una contrapposizione reciproca. Non è vero che negli ultimi 20 anni abbiamo assistito ad una guerra intesa nel senso convenzionale di contrapposizione reciproca. Abbiamo avuto un attacco unilaterale di una parte consistente della politica nei confronti di quella parte della magistratura che pretende, in ossequio ai principi costituzionali, che il controllo di legalità si eserciti anche sul metodo concreto di esercizio del potere.